Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati. Purtroppo quelli che sono in ascolto nella web radio perderanno qualcosa, c'è anche l'immacolata alla radio, perché, ma forse non si metteranno neanche in ascolto, sbagliando, perché quello che volevo dirvi è che questa è la terza conversazione che abbiamo su temi di approfondimento, dopo Bibbia e politica, il giorno di Saul, Bibbia e musica il giorno di Davide musicista, Bibbia e arte questa sera, anche se a dire il vero, poi ci spiegherà meglio il relatore, cioè anche la musica è una forma di arte. Qui,
anche prendere, il cinema.
Sì, quindi prendere, però non sapevamo come scrivere, quindi poi magari chiarirà meglio lui che tipo di arte, su che tipo di arte si soffermerà. E proietterà molte immagini, per questo ognuno si metta dove va meglio, fate voi i conti se da così vicino si vede bene o se conviene allontanarsi un po', ma non troppo, quello che è. Poi per coloro che hanno chiesto il CD con le registrazioni, beh, intanto volevo ricordare che il CD verrà fatto dopo che la settimana è finita, nel senso che dopo la sintesi di domani pomeriggio, fra quella e la messa, la casa farà i primi CD, poi insomma vediamo il più velocemente possibile, ma non possono essere già pronti perché non è finita la settimana, quindi non serve andarli a chiedere adesso. Però nel CD ci sarà anche il PDF delle immagini che saranno proiettate oggi, tenendo conto che, come si può dire, è ad uso domestico, perché sono immagini ad uso domestico, insomma, no? È privato, come si dice. Non è un CD commerciale, è solo una registrazione interna per chi ha partecipato alla settimana. È qui con noi, oggi pomeriggio, per un'ora e mezza, o quello che servirà, gli ho detto che la casa alle 10 chiude, quindi... No. Andrea Nante, che è il direttore del Museo Diocesano della Diocesi di Padova. E non rubo più del tempo, spengo il microfono, lascio a lui la parola, buona... esperienza, perché è visione, audizione, tutto insieme.
Sì, sì, buonasera, dunque grazie dell'invito, Don Carlo, per me è anche un'occasione di approfondire quelli che sono i temi di volta in volta proposti. Ci siamo occupati di Ester, di Geremia, del profeta Geremia, e oggi di Davide. Ho scelto almeno di concentrarmi su Davide, anche se voi avete un po' spaziato oltre. E la ricchezza di immagini l'ho volutamente inserita, scelta, perché credo sia interessante vedere come evolva la raffigurazione e anche soprattutto la scelta dei supporti su cui vengono realizzate le immagini di Davide. Sono immagini tratte da manoscritti, dipinti, sculture. È per questo che io ho scelto un taglio che il titolo già ve lo vi parla, no? Della raffigurazione che deriva dalla fonte principale, che è quella della biblica, della scrittura, ma nel tempo viene scelto proprio il personaggio, la figura di Davide, per raccontare qualcosa, per dire qualcos'altro. Per rappresentare anche la propria vita, ed è per questo che può diventare un racconto autobiografico da parte di un artista, da parte di un committente. E l'evoluzione così un po' temporale aiuta anche a capire quanta importanza abbia avuto la figura di Davide nell'esegesi e nella vita, nella storia, anche con la storia con la S maiuscola, quella fatta dagli imperatori, da quelli che hanno governato il mondo in età medievale e anche dopo. Non so adesso se Trump sceglierebbe la figura di Davide, forse non sa neanche chi sia, credo. Allora...
Però
forse qualcuno gliel'ha suggerito. Allora, sapete tutto di Davide, credo, perché questa settimana vi avrà resi esperti. Ed è una figura forse tra quelle del Vecchio Testamento più protagonista della rappresentazione figurativa. proprio in virtù del suo ruolo anche messianico, comunque in relazione alla figura stessa di Cristo. Una figura che avrete senz'altro, sarà sicuramente emersa, no? La contraddittorietà di alcuni caratteri, no? Il semplice pastore, il sovrano vittorioso, glorioso, quindi l'antitesi humilitas e sublimitas, giovanetto che sfida il gigante Golia e il guerriero valoroso che si occupa anche si intrattiene con l'arpa, che suona l'arpa, e ovviamente a gloria del Signore. E infine peccatore, e quindi anche colui che si pente e che si sottopone a pentimento. Ruolo determinante dell'elaborazione di questa immagine nell'Occidente cristiano è sicuramente stato svolto da Sant'Agostino, ma sono anche i manuali esegetici che ne hanno determinato i tratti più salienti o quelli interpretativi. Considerato comunemente nel Medioevo proprio il tipo di Cristo, perché proprio non solo ne è il come dire, l'avo, no, nella sua discendenza, ma è anche nella tipologia assume dei caratteri, e poi vedremo anche come il mondo tardo antico ne ha dedotto alcuni aspetti. Dicevamo, la figura di Davide dà luogo proprio a un'iconografia eccezionalmente vasta e complessa, e di particolare importanza fu l'illustrazione di quale libro, ovviamente, del Salterio. Il Salterio, cosiddetto del tipo aristocratico, come quello anche a decorazione marginali, dove la figura non ha un ruolo così preponderante, però magari anche la sola effigie all'interno di una lettera miniata può essere importante. Quindi non solamente in relazione alla formulazione iconografica delle scene della sua vita, ma anche per immagini che sono relative ai salmi che, secondo una tradizione, lui avrebbe alcuni di questi scritti. Tanto che, come mostra l'immagine, viene riconosciuto come Psalmificus David nella Bibbia di Viviano. Chi è Viviano? Il conte Vivian è l'abate di San Martino di Tours nel IX secolo, e praticamente al tempo di Carlo il Calvo diciamo segue quella che è la commissione di una Bibbia istoriata, quindi raffigurata, dove da subito, vedete, in alto a sinistra ho messo un'icona piccola, però ben capite, Carlo il Calvo è seduto in trono e riceve il libro, la Bibbia, da parte del corpo ecclesiastico, da parte appunto del vescovo, dell'abate Viviano. Però vedete come qui è scritto, dov'è? Eccolo qua, Psalmificus David, no? Ecco la frase già che lo inquadra come protagonista dei salmi. Lo vediamo all'interno di questa amigdala, una sorta di mandorla celeste, che lo vede al centro mentre suona uno strumento musicale, no? Che noi definiamo più facilmente con il nome di arpa, incoronato, e soprattutto con quelli che sono i calzari all'antica, questo manto all'antica, proprio perché nel IX secolo gli imperatori carolingi assumono e guardano a questi modelli dell'antichità, anzi si identificano in essi. Davide, sì, appunto, le prime raffigurazioni del Medioevo lo raffigurano proprio, lo associano all'arpa in qualità di autore dei salmi. Si tratta in realtà di un'invenzione però che risale a questo periodo medievale, legata a una traduzione, pare erronea della Bibbia, che ha permesso quindi di creare un nuovo tema iconografico e musicale per lui. E ci sono state ultime ricerche di cui dà conto questa Marianne Goubry in un articolo dal titolo Il simbolismo dell'arpa nelle immagini del Medioevo, dal Medioevo al Seicento. Dice che appunto queste ricerche appunto che lei fa tendono a dimostrare che l'arpa non è realmente esistita nel mondo ebraico, ma che lo strumento a corde è utilizzato per accompagnare danze e canti sacri, il kinnor, fosse più apparentato alla famiglia delle lire, quindi sostanzialmente era una lira che poi diventa e assume questa forma, come dire, triangolare, più vicina all'arpa poi anche nella sua forma. E a partire dal XII secolo, specialmente in Francia, l'incipit dei salmi, in particolar modo l'iniziale B del primo salmo, Beatus Vir, serve da cornice alla raffigurazione proprio di Davide. Qui vediamo nel salterio di Sanson, che è conservato nella British Library, vediamo proprio l'iniziale B con sopra nell'occhiello superiore della B l'unzione di Davide e in basso quello che sarà uno dei temi più fortunati, cioè il Davide che taglia la testa a Golia. Questo è praticamente un salterio dell'undicesimo secolo, quindi vedete come già abbiamo testimonianze che, soprattutto nel Medioevo, ne mostrerò diverse, si concentrano nella raffigurazione proprio di questa figura. Quindi lui appare di solito incoronato, in trono, mentre suona l'arpa, arpe di piccole dimensioni, appoggiate magari sopra le gambe, di una decina di corde prevalentemente, quindi anche lì un po' arbitrario, e soprattutto con una posizione, questo è un altro salterio di Arundel che vi mostra invece l'iniziale D del Salmo 101 con Davide che taglia la testa a Golia, ma eccolo qua, qui volevo arrivare. In questo primo esempio a fuoco, diciamo, che vede proprio il sovrano suonare le corde di questo strumento che è simile a un'arpa che noi conosciamo, ma di dimensioni molto, molto piccole. Ecco, anche il numero delle corde diventa un elemento simbolico e può essere interpretato secondo la numerologia ebraica o cristiana, oppure la forma stessa dell'arpa triangolare ha permesso non solo di creare uno strumento, ma anche di ricondurlo alla simbologia divina, come ad esempio il triangolo, il triangolo quindi con un richiamo appunto al simbolo trinitario, ancora addirittura all'occhio di Dio. Un altro tema iconografico è proprio quello invece dell'accordatura dell'arpa, no? Per un arpista oggi accordare il proprio strumento significa, come dire, adeguarsi a un diapason, quindi usare strumenti che lo aiutano, no, in fare questo. Mentre vediamo come in tutto ciò sia sì aiutato da uno strumentino, vedete, a foglia, a trifoglio, no? Davide sta usando questo, ma da un lato c'è una colomba, la colomba dello Spirito Santo che gli sta suggerendo quasi come accordare quella stessa arpa, eccetera, e dall'altro lui sta con tre dita, vedete, anche quelle tre dita hanno un significato simbolico interessante. Vabbè, sì, non vi ho detto caratteristiche dei codici, insomma, da cui derivano quelle immagini, però, insomma, alla fine avete colto il... Come cantore, regio e salmista, quindi, Davide viene raffigurato frequentemente nei frontespizi di salteri, bibbie, libri d'ore, di musica liturgica, seduto in trono appunto con il strumento musicale ma anche in abbigliamento da sovrano, tanto da poter sembrare di assimilare l'immagine della Maiestas Domini a una Maiestas David Regis, che è più, adesso avevo messo nella sequenza sbagliata e quindi non mi ritrovo più, ma subito per arrivarci, perdonate, così ne vedete tante. Sì, vabbè, insomma, forse non quella che non chiarifica, che chiarifica la troviamo dopo, però vedete anche in queste come sia seduto su uno scranno, e uno scranno ovviamente regale, in questo caso addirittura aiutato da altri strumenti musicali, no? Altre volte lo vediamo accompagnato da danzatrici, da danzatori con altri strumenti, proprio a suggerire quella che è diciamo la musicalità degli stessi salmi, la gioiosità degli stessi salmi. Nel mosaico pavimentale della navata centrale di una sinagoga a Gaza del VI secolo, che vedete sulla sinistra, Davide è stato identificato dall'iscrizione mentre appunto non molti anni fa si scavava per rinvenire, ed era stato assimilato, si pensava, almeno non era stata trovata ancora la testa, e vedendo lo strumento musicale subito pensarono a Orfeo, e anche qui tra poco ci arriviamo. Ma è quello che appunto vediamo nel pavimento incorniciato da queste cornici a greca, piuttosto diciamo riconducibili a un mondo che è quello tardo antico. Vediamo il profeta, il re, il sovrano, che suona accanto a degli animali, di cui alcuni vediamo soltanto la testa, una parte, però la belva la riconosciamo. Ed è proprio per questo che probabilmente l'immagine è transitata dal mondo tardo antico come Orfeo. Ed Orfeo lo vediamo proprio in questo pavimento di una villa vicina a Palermo, frammento che invece si trova al Museo Archeologico di Palermo, e che ritrae proprio il personaggio pagano, insomma, al centro di un campo attorno al quale si collocano in uno spazio, no, bestie e animali ferini, selvaggi, insomma, e che quindi lui è in grado di addomesticare. Il suono dell'arpa, della cetra, è quello che riesce a, come dire, a rapire l'attenzione degli animali. Questo però è anche un richiamo tipologico, perché l'immagine di Orfeo, Davide, che con la sua musica appunto sa tenere lontani i demoni, subisce anche un altro transfert, no? Uno slittamento in direzione della figura di Davide, buon pastore. E anche questo è un'immagine che si ritrova poi in alcune delle scenette miniate che vedremo tra poco. Quello che vi mostro è appunto una delle miniature di cui parleremo tra 10 minuti, e che viene da un salterio molto noto della Biblioteca Nazionale di Parigi, del X secolo, detto Salterio di Parigi. È così famoso, realizzato probabilmente, insomma, a Bisanzio, a Costantinopoli, composto di 449 pagine con 14 miniature che ritraggono proprio la storia di Davide e alcune altre scene, ma prevalentemente la vicenda di Davide. E qui ne vediamo proprio quella che più ci interessa, perché Davide, anche qui vestito da pastorello, un po' all'antica, suona questo strumento circondato da quelli che sono gli animali che avremmo potuto vedere in Orfeo. Orfeo è una delle figure più emblematiche della cultura antica, e i cristiani già dai primi secoli gli donano una nuova vitalità, una nuova fecondità, che poggia su tratti ereditati dalla tradizione e che ancora, diciamo, nei primi secoli cristiani è vitale, no? Perché? Perché è lo statuto quasi sacrale del personaggio, no? Lui che scende agli inferi per cercare la moglie, no? Morta, Euridice, proprio per la sua narrazione, la sfaccettata narrazione mitica che lo riguarda, no? Questo che lo rende quasi un eroe, l'aver incontrato personaggi durante l'ascesa all'Ade. E poi anche la dimensione religiosa che lo collega ai culti misterici. Anche questo fa sì che possa avvicinarsi a una figura come quella di Davide. E l'Orfeo pagano passa proprio al vaglio della letteratura cristiana, della stagione appunto apologetica, apologetica e anche non, tra il secondo e quinto secolo. E tra gli scrittori greci quello che più forse lo sdogana è Clemente Alessandrino, ma anche forse Eusebio. Ed è lui ad affascinare anche i neoplatonici, i mitografi e altri personaggi come Boezio. Dal mondo antico però lo stesso Davide può essere stato desunto da un'iconografia, ma anche dai tratti peculiari di una figura come Apollo. Anche Apollo stesso influisce nella raffigurazione l'immagine di Cristo nei primi secoli cristiani, proprio per la bellezza del corpo che viene riconosciuta al figlio di Dio. Il nostro Davide però ha un altro parente del mondo antico che subito potete forse equiparare. Vediamo se lo facciamo un giochettino, eh? Ercole, benissimo, Ercole. E per esempio quella iniziale B della Bibbia Winchester, che si trova proprio nella biblioteca della cattedrale, mostra nell'iniziale due episodi in cui Davide combatte l'orso e il leone, ma a fianco vi ho messo anche un vaso greco istoriato con le figure nere su fondo ocra, che mostra proprio questo duello tra Ercole, una delle grandi fatiche che compie l'eroe classico. Ecco, e anche Ercole è stato affiancato nei commenti, nelle esegesi dei padri, insomma, allo stesso Cristo. Per rimanere nel mondo tardo antico e per capire questo passaggio, vi mostro anche questo bellissimo piatto che si trova insieme ad altri 8 esemplari, insomma, formano un gruppo di 8 esemplari scavati a Cipro, e che mostrano proprio scene della vita di Davide. E questo, realizzati appunto da maestranze di Costantinopoli, quindi bizantine, questo mostra in particolare la guerra contro la battaglia contro i Filistei, e in basso proprio il momento in cui Davide, zac, taglia il collo a Golia, o Golia leggermente più grande. Insomma, in alcuni casi vedete che questa sproporzione forse nel mondo classico viene ancora contenuta, nel mondo medievale vedrete come è destinata ad aumentare. La combinazione dei due principali aspetti di Davide, cioè quello di sovrano e autore dei Salmi, è già presente, come vi dicevo, nei frontespizi di queste bellissime Bibbie, di questi preziosissimi e sontuosi salteri. Viene raffigurato con frequenza in Occidente, già a partire dal IX secolo, l'immagine di legittimazione per un re, no? Per il re medievale cristiano che necessitava, aveva bisogno della figura di Davide per in qualche modo giustificare anche a volte l'usurpazione di un trono stesso. L'iconografia mostra forte somiglianza con le rappresentazioni medievali, appunto, di sovrani, per esempio il caso del Salterio Aureo di San Gallo, questo importante monastero che si trova in Svizzera e che ha uno scriptorium, direi, di eccellenza e che produce questo salterio preziosissimo nel IX secolo e che mostra addirittura Carlo Magno e non lo mostra in altre pagine. Questo è Davide che sul suo trono festeggia insieme a figure danzanti intorno a lui all'interno di questa edicola che serve in qualche modo per impaginare delle scene. Ma in tutto il codice, in tutto il salterio, anche negli stessi salmi, insomma, vi è con le miniature affiancate qualche allusione allo stesso, diciamo, alle stesse imprese di Carlo Magno. E quindi tra le righe vi è un collegamento diretto tra il sovrano celeste e quello terreno che è appunto impersona Carlo. Mentre nella Bibbia di Carlo il Calvo, che si trova a Roma nell'abbazia di San Paolo fuori le mura, sempre di IX secolo, una Bibbia anche qui appartenuta a Carlo il Calvo, il Davide è indicato proprio come Rex et Profeta ed è abbigliato proprio come un sovrano franco, come dire, una similitudine molto molto diretta, anche se questi libri ovviamente venivano aperti dalla corte, non da altri, non c'era la necessità di comunicarlo ai sudditi o però pensiamo, in una vita di corte, nelle delegazioni, nelle ambascerie che venivano compiute anche nelle politiche internazionali, chiamiamole così, imperiali, veniva esibito una tale iconografia. Ecco, è proprio però il libro, sono proprio i versi le righe di Samuele che fanno in modo di costruire quello che è il racconto della vita di Davide. E il Salterio di Parigi che già abbiamo incontrato, come vi dicevo, contiene molte delle vignette, o meglio, sono bellissime miniature inquadrate che raccontano proprio la vita dall'unzione di Davide, un tema importante che anche questo troveremo tra un po' e cercheremo di capire per quale ragione, ma anche il momento in cui accompagnato dalla forza, vedete che ci sono queste figure allegoriche che dietro la figura di Davide sostengono e in qualche modo rappresentano la virtù del personaggio biblico, no? E quindi mentre uccide il leone, davanti al leone, la forza che vedete iscritta, no? A caratteri greci, e accompagnato dalla potenza invece Davide combatte i filistei e uccide Golia nella scenetta di sinistra, vedete sempre in duplice rappresentazione, qui accompagnato dalla potenza affronta i filistei, in basso un po' quello che accadeva, se vi ricordate, nel piatto d'argento, e accanto invece il ritorno trionfante a Gerusalemme con i festeggiamenti, lui in veste di comandante, vorremmo dire quasi di imperatore, con tanto di lorica abbigliamento all'antica, con alcuni monumenti e soprattutto con questa danzatrice, danzatrice. Vedete che la figura di Davide, scusate, questo è Davide, questo è Saul, perché la figura a volte di, come dire, di Davide viene via via contrassegnato anche lui di aureola, ma non da subito. Qui viene portato appunto in trionfo e viene incoronato dallo stesso popolo. Affiancato invece dalla sapienza e dalla profezia, presenta il libro dei Salmi, sintomatica, no? Quella presenza anche della colomba dello Spirito Santo che aleggia sulla sua figura. Qui lo vediamo mentre Nathan lo rimprovera di quello che ha compiuto, no? Che tutti voi conoscete e sapete, e dall'altra parte invece, nello stesso angolo di destra, Davide si ritira pentito, no? Vedete come è piegato, inginocchiato, quasi rannicchiato e contrito, insomma, e sopra la sua figura c'è proprio la figura del pentimento. Questo è un foglio piuttosto controverso, nel senso che è un foglio che si trova alla Morgan Library di New York e che invece viene, perché nel 1820 è stato staccato, dalla Bibbia della Bibbia Winchester, quello che vi ho mostrato, la Bibbia della cattedrale di Winchester. E qui vedete c'è un retto e un verso. Nel retto vi è la storia di Samuele con la madre Anna, vedete, aspetta che eccolo qua, la madre Anna che non ha figli e che veniva derisa dalla prima moglie di Elkanah, e vediamo però anche che alla fine lei riesce ad avere un figlio, trova misericordia agli occhi di Dio. Nella scenetta in alto, anche qui sempre l'espediente di una suddivisione a palazzo, no? Per inquadrare le varie scene che accompagnano il testo a fianco, vediamo Anna che presenta il figlio a Eli, il sogno di Eli, insomma le prime scene in cui Samuele poi diventa profeta e giudice, no? Profeta e giudice, tanto che sarà lui a scegliere Saul e scegliere poi anche David. Qui invece nel foglio, e vedete come lo stile è cambiato, anche qui perché evidentemente due mani in due momenti diversi hanno dipinto, uno un gusto più nord europeo, vicino alla Francia, mentre quello di sinistra un maestro che vede molto probabilmente anche i mosaici della Cappella Palatina di Palermo, per dire. Quindi è un miniatore colto che ha viaggiato e che così descrive la storia invece di David in tre registri che ripercorriamo uno ad uno. Sì, mentre a Winchester troviamo il foglio di apertura sul secondo libro di Samuele con la figura di Anna, eccola qua in basso alla lettera F, non funziona per niente sta roba, F, e che recita la preghiera di ringraziamento, mentre qui vediamo il marito tra le due mogli, appunto Anna e l'altra di cui non mi ricordo il nome, Penina, grazie. Ecco, qui vediamo meglio le storie di Samuele con l'unzione di Saul. Eh sì, non sempre dopo trovo. Ma vedevate male le scene? No? Allora, ho cercato di ingrandire quindi quello che è l'episodio più alto e che ben individuate, leggete, credo, no? Quindi con Saul che, insomma, si fida di questo sgorbietto, insomma, e che, vedete, ha la presenza di un enorme Golia che non è tanto, come dire, selvaggio come lo verrebbe a descrivere un pittore del 600, pensiamo allo stesso Caravaggio che vedremo tra poco, ma addirittura in armi nobili, in armature nobili. Mentre a fianco vediamo proprio come la testa sia stata già tagliata e gli avversari siano in ritirata. Qui vediamo già che l'ira di Saul e l'invidia nei suoi confronti si accende, e questo gesto della lancia, ed è curioso perché poi Guercino sembra riprendere proprio questo stesso movimento, no? Questa lancia che scatenerebbe contro David, no? Mentre dall'altra parte vediamo già l'unzione di Samuele di David. Qui un altro episodio invece molto interessante, perché Davide è già sovrano, piange, lo vediamo a destra, vedete come si copre il volto con il manto rosso, piange la morte di Assalonne, il figlio che lo aveva in qualche modo tradito, con cui si era riappacificato e che però ha trovato appunto la fine, la morte, proprio da un soldato che lo accompagnava, no? Nel rientro. Ecco, questo è il dettaglio, ed è interessante capire come già questa miniatura, questa pittura abbia un carattere monumentale, che deriva sicuramente da una pittura che già all'altezza del XII-XIII secolo era sulle pareti di chiese e palazzi, per cui io vi sto facendo vedere quello che rimane, perché si è conservato nelle biblioteche antiche, pensate, anche molte se ne sono andate anche in fumo, e quindi codici preziosi non li possiamo più ritrovare, ma sono proprio gli affreschi e i mosaici che sono andati distrutti nel tempo, e quelli che si conservano a Palermo, Monreale o nelle altre, ovviamente anche nelle pitture murali della Germania, insomma, sono quelle che ovviamente rimangono in numero inferiore. Questa è un'altra Bibbia Maciejowski, dal nome del cardinale polacco che lo possedeva nel 600 e che poi lo cedette, e si trova alla Morgan Library, e questo è un gusto già gotico nel raccontare la scena, quindi molto più narrativo e descrittivo diciamo nelle reazioni e nelle espressioni della gestualità e dei volti. E qui, insomma, anche qui vedete come l'impeto e la forza di Davide sia ben sottolineata, no? Con questo noi riusciamo quasi a intuire la circolarità di quella fionda, no? Mentre ha in mano anche il bastone del pastorello. Non veste un'armatura, però combatte uno che ha un'armatura quasi, come dire, francese del XIII secolo. E lì, subito dopo, che taglia la testa a Golia. Insomma, la testa viene portata in corteo, festeggiamenti, quindi un gusto cortese già esiste a questo tempo. I musici, da un lato, vedete le danzatrici che suonano tamburi, mentre quando vi fa, di quella stessa Bibbia di Maciejowski, una vignetta ritrae ancora prima, scusate, se avete domande mi potete fermare, Dicevo, in una vignetta di quella Bibbia di cui abbiamo visto poc'anzi proprio delle immagini, vediamo il Davide che è assimilabile alla figura del buon pastore. Se pensiamo ai mosaici di Ravenna del buon pastore con le pecore attorno, questa ci ritorna molto facile, no? da capire. L'arpa è appena appoggiata, una capra sta brucando qualcosa sul tronco di quell'albero, un'altra a destra fa il gesto, lo stesso gesto, insomma, e lui con il flauto, un po' Pan, anche qui qualche rimasuglio del mondo antico, antico c'è. Vabbè, insomma, adesso andiamo avanti, questo è un altro esemplare, per dire come neanche nel Rinascimento, fino anche nel Rinascimento, qui siamo in ambito nordico, francese, vedete come l'immagine venga, come dire, modernizzata, assumono le armature, vengono aggiornate e così pure anche l'abbigliamento del piccolo Davide con quel cappellino buffo e con quella fionda che insomma è abbastanza ridicola. Comunque pittorico lo è molto, tanto che è inserito in questo gusto floreale che è proprio tipico della miniatura nordica del 400. Ecco, sì, lasciatemi riprendere un po' il filo, Bibbia Mancelowski ve l'ho detto, sì. Quando vi parlavo dell'immagine di Davide assimilabile anche a quella di un sovrano medievale, proprio mi riferivo un po' a questo genere, a questi esempi. L'incoronazione di Re Davide, guardate, è anche piuttosto strana come raffigurazione, tanto che mostra una ieraticità dell'insieme, ma nello stesso tempo quella gamba sinistra alzata e sollevata, che sembra quasi una licenza, no? del miniatore, ma chissà, magari ha un significato che a noi sfugge, dà anche una sorta di vicinanza del personaggio stesso a chi lo osserva. Siamo nel 1225. Anche questo è lo speculum umane salvazioni su un testo che mette insieme vite di personaggi della Bibbia o anche del mondo antico e li assimila a delle virtù. E in questo caso Davide è assimilato proprio a questo virtuosismo, proprio perché sa combattere il male, rappresentato nel bestiario medievale dall'orso e dal leone, e dall'essere umano Golia. Ecco, il tema principale sicuramente è quello che più, come dire, sbanca è quello di Davide che lotta con Golia, però anche con il leone lo si trova anche richiamando quella figura che già vi dicevo e che, sulla quale non voglio neanche soffermarmi. Mi soffermo invece sull'altro piatto, quello dell'unzione, uno dei piatti di Cipro di VII secolo che si trova a New York al Metropolitan Museum. Samuele qui impone le sue mani sul pastorello di piccola statura, forse non solo in riferimento alla sua giovane età, ed è in una scena che va letta come rito di iniziazione di Davide, che al servizio del Signore, ovvero al suo ruolo anche messianico, tanto che lo vediamo proprio anche incorniciato in quella struttura, in quell'esedra di sapore classico, ma che ricorda anche un edificio cultuale, no? Religioso. Ed è frutto di un adattamento di raffigurazioni del battesimo. Anche il battesimo in qualche modo viene raffigurato in tale maniera nei primi esempi che ritroviamo, insomma, nella storia dell'arte. In Occidente il rito dell'unzione entrò a far parte della cerimonia di incoronazione imperiale con Pipino il Breve per legittimare proprio la sua usurpazione. Ed è quindi il sovrano che viene assimilato ai sacerdoti e re dell'Antico Testamento. Pensate a quale riferimento aulico e teologico si ponevano questi sovrani. E nel Salterio di Parigi si rivela proprio nella scena dell'unzione che abbiamo visto e che adesso cercate di ricordare, perché sennò vado indietro e non mi ritrovo. Però era fatta la presenza della personificazione dell'umiltà, proprio in relazione a un concetto di umiltà di Davide espresso in un salmo non canonico, il 151, contenuto nel Salterio di Qumran. Che però questo salterio è stata anche la fonte, e quindi molto probabilmente copiato, perché non è possibile che tutti abbiano così a distanza avuto modo di osservare quel salterio stesso. In greco.
C'è nel testo greco, sono
152
salmi.
Quindi
è facile che sia proprio
da quello. No, è interessante anche questo, grazie Don Marcello. Lo scontro tra ecco qui un'altra immagine che volevo, che ho messo e che dopo magari io mi dimentico anche di averla messa e quindi non ve la cito, è appunto l'unzione di Davide ad opera di Samuele, che si trova a Dura Europos, un altro dei luoghi che per chi visita Terra Santa e luoghi vicini e paesi vicini, adesso con fatica si può fare. Però vedete, è interessante come qui Samuele, vestito con la toga, il mantello più scuro, sia davanti a un gruppo molto probabilmente i propri fratelli, no? Quelli che vengono scartati e da Samuele stesso, perché sceglie il prediletto, insomma, il predestinato. Qui non possiamo non ricordare questa, la ricordo per il momento solo perché nella Cappella Sistina si ricorda questa discendenza. Ed è questa discendenza che ci fa, ritrovare una genealogia che a volte si perde se non la si trova espressamente nelle pagine scritte della Bibbia. La si ritrova raramente, ma non così raramente, perché sapendola cercare, in qualche edificio anche a noi vicino, la Basilica per esempio di San Marco ha questo albero di Jesse, no? Qui è a Porto, l'ho fotografata proprio l'altro giorno, mi trovavo lì in chiesa di San Francesco, ed è un'opera straordinaria del XVII secolo, dove questo albero che prende, da cui le radici appunto affondano in Jesse steso. Non ho portato molti esempi, ma li potete trovare. Molti sono semplificati in miniatura, a volte solo con l'immagine della Vergine centrale, i profeti che prefigurano la figura di, annunciano la figura di la venuta di Cristo, ma così complessa, no? Con tutti i nomi, quasi tutti i nomi che sono contenuti nella scrittura, qui è straordinario il... Ma veniamo al nostro David, no?
Dov'è?
Dov'è? Questo, ma non l'avevi detto? Non l'hai scritto da nessuna Deuscalia? No! Sì, sulla locandina c'era. Allora, il nostro... Ha fatto bene, non so se Don Carlo e Don Marcello hanno scelto con... Devo dire che è una scelta che mi trova molto molto convinto, perché molto d'accordo, perché questo è un modo diverso di raccontare la genealogia di Cristo e di Maria, prima ancora, perché la ritroviamo in una cappella di una chiesa di Padova, San Francesco Grande, una cappella dedicata all'Immacolata Concezione, a Maria, voluta dalla Scuola della Carità, una scuola, una confraternita della Carità, e che nel 1523, eccola qua, la commissiona a Girolamo Tessari, detto dal Santo. Girolamo Tessari dal Santo è un pittore padovano, il suo nome prende dalla contrada, appunto, da dove abitava, in cui viveva. È un artista che svolge un'attività molto intensa a fianco a Domenico Campagnola, lavora nella scuola nella scuoletta del Carmine, nella chiesa di Santa Maria in Vanzo, tra poco ve lo faccio vedere, insomma, tantissimi altri luoghi, nella scuola del Santo, vicino alla Basilica. Qui lo ritroviamo proprio, diciamo, un po' più maturo e autonomo, e raffigura nella cappella dedicata a Maria, con le storie di cui qui intuiamo, vedete, la nascita in alto. Vediamo, dovete andarla a vedere, perché io non ve l'ho riprodotta tutta, ma merita una visita. E qui vedete la presentazione al Tempio, la presentazione di Maria al Tempio. Mentre qui vedete il nostro Davide, cioè tutti gli intradossi degli archi, della pre-cappella e della cappella stessa. Nelle vele ci sono gli evangelisti, però in tutta la cappella si affacciano da finte nicchie, come per Davide, e vi è il nome identificativo, e personaggi dell'Antico Testamento, e che ovviamente alternati al simbolo dei committenti, che è quello della Scuola della Carità. Vabbè, insomma, in termini molto semplici, a noi serviva per far capire come spesso la figura anche di Davide viene inserita in contesti più ampi, quindi dalla raffigurazione del testo biblico del Salterio, dove lui aveva una parte da protagonista, più difficilmente troveremo le sue storie all'interno di spazi, luoghi di culto, se non proprio perché rappresenta la figura di chi ha annunciato, di chi è precursore di Cristo stesso. E ne è appunto un antenato. Detto questo, è interessante vedere anche qui come nel battistero padovano, nel nostro battistero della cattedrale, accanto alle figure degli evangelisti, a coppie sono raffigurati anche 8 profeti, tra cui Davide, e qui lo vediamo alla destra, scusate, alla destra, eccolo qua, anche lui si affaccia e ha un versetto di un salmo accanto alla figura di Luca, accanto a Geremia. Qui vediamo invece, siamo nella chiesa di Santa Maria in Vanzo, è proprio nel presbiterio dove due grandi teleri descrivono più tardi, saranno lì posti più tardi a raccontare la vita di Maria, questo mi pare sia dell'Aliense, vedete in lunette figure di profeti, e questo è Davide. Quindi nella chiesa del seminario, stiamo parlando della chiesa del seminario, siete mai entrati? Fatevi accompagnare da Don Carlo. Cosa? C'è l'allarme, lo togli. Ovviamente siamo intorno al 1520 ed è chiaro che Davide qui con la sua eccetera, è lì per cantare Maria, la chiesa è intitolata a Maria, ed è un richiamo fortemente collegato appunto al messaggio, all'intitolazione mariana. Altro esempio per farvi capire come la figura di Davide sia raggruppata e quindi non isolata come l'abbiamo trovata prima, nella cupola, bellissima cupola della cattedrale di Piacenza, intitolata anche questa a Santa Maria, ritroviamo molti dei profeti, tra cui Davide. Il ciclo è stato portato a termine da Guercino, ma iniziato da Pierfrancesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, perché proprio nel 26 muore e pertanto chiedono al pittore emiliano Guercino di portare a compimento quello che era uno dei più importanti cicli delle cattedrali, insomma, sulla Via Emilia. David, qualificato anche lì, insomma, con i suoi attributi, non la corona, ma ne vediamo l'arpa, in questo caso, è accompagnato da una scritta, gloriosa dicta sunt de te, no? È riferimento al Salmo 86, dove si dice di te sono dette cose gloriose. È evidente che è riferito a Gerusalemme, ma anche alla Vergine, degna di ogni lode, perché madre del Messia. Vorrei andare anche nel territorio padovano e se voi andate nel Duomo di Montagnana vedrete due figure proprio in controfacciata, due figure per certi versi molto simili, che in molti contesti storici sono stati assimilati, e Giorgione, questi sono stati attribuiti a Giorgione, affrescò la figura di Davide con la testa di Golia proprio all'ingresso del Duomo, in Pandan con la figura di Giuditta, no? Giuditta, anche lei ha tagliato una testa, no? Quella di Oloferne. Ma anche questi posti là avranno avuto un senso che a noi al momento possiamo intuire per quale ragione, però non pienamente possiamo comprendere. Giorgione aveva anche realizzato, si era, diciamo, confrontato con il tema più volte, tanto da offrire un autoritratto come David. Pare che la testa di Golia sia andata perduta, tagliata, perché rovinata per lo stato conservativo. E qui vediamo proprio come il pittore si identifica, no? Quindi vedete come anche la storia biografica di un personaggio possa entrare più direttamente. Se prima era l'imperatore che si identificava nella figura di Davide re, c'è anche l'artista che si raffigura nel Davide peccatore, in colui che si sente magari accerchiato, per qualche motivo sfidato. Un dipinto sempre di Giorgione, che si trova a Vienna, mostra proprio un Davide che non è più a questo punto un autoritratto, ma con la testa di Golia. Insomma, un bellissimo dipinto con l'armatura, un'armatura cinquecentesca rinascimentale che mostra questo riflesso di un piombo, forse, no? Con cui era. Ecco, un altro grande, direi, no? dell'arte veneta. Io ho cercato di così sollecitarvi e solleticarvi con qualche esempio più vicino a noi. Tiziano, questo è un dipinto che fa parte di un trittico con Caino uccide Abele, il sacrificio di Isacco e Davide e Golia, e provengono dalla chiesa di Santo Spirito in Isola, chiesa veneziana che fu soppressa e da cui appunto queste tele sono state asportate per essere collocate nella chiesa di Santa Maria della Salute. Quindi li trovate in sacrestia, sono state appena restaurate, anche mostrate in una mostra, in un'esposizione. Qui è interessante perché le tele che erano state commissionate a Vasari, Vasari torna a Roma, Vasari era presente, fu presente a Venezia per alcuni anni, a un certo punto lascia la città lagunare e l'incarico passa a Tiziano che diciamo, dimostra di assimilare tutta la cultura manierista del momento. Questi scorci arditi ricordano un po' anche Giulio Romano, insomma, se potete ben cogliere, insomma, i dipinti di Palazzo Te. Ma è interessante il momento che viene raffigurato da Tiziano, cioè la preghiera che Davide, il piccolo Davide, che non veste l'armatura, si rivolge verso l'alto, no? In questo modo una certa spiritualità fa un po' più comparsa rispetto alle immagini che abbiamo finora visto, mentre incombente è questo corpo che sembra scivolare verso di noi. Quella stessa ferocia la possiamo vedere nella Cappella Sistina, in una delle vele d'angolo della volta, e da lì molti degli artisti hanno tratto ispirazione. Orazio Gentileschi, quindi a distanza di molti decenni, e vedete anche qui, insomma, una certa teatralità mostrata con il virtuosismo del pittore, questo scorcio interessante del corpo, del massiccio corpo di Golia, che contrasta con questo corpo minuscolo, esile, di Davide, che con quella sorta di spada, scimitarra, taglierà la testa. Non l'ha ancora tagliata, mentre la fionda è lasciata cadere a terra perché gli è servita per abbatterlo, ma quasi sta camminando sul corpo stesso di... Mentre, bellissimo, sempre di questo stesso pittore che gode di un'influenza forte caravaggesca, questo... nella cultura romana del primo Seicento, che conosce Caravaggio e di cui figlia Artemisia, bravissimi, preparatissimi, Artemisia prenderà molta lezione. E qui vediamo interessante questa figura che assomiglia anche, come dire, cosa vi viene in mente? Ha un narciso, sì, perché certo ricorda il quadro famoso di Caravaggio, che guarda lo specchio, sì, che guarda quasi lo specchio, non l'acqua, ma in questo caso il volto dello stesso Golia. Cioè a volte siamo noi stessi, no? Golia, è interessante questo, ma a me ricorda anche quella veste, ricorda qualche altro personaggio, no? Il Battista. E anche qui sarebbe interessante un'esegesi dell'immagine che a mio avviso non è ancora stata fatta compiutamente. Dietro trattiene la spada, neanche la si vede, ma ne vediamo la bellissima impugnatura, la sofisticata impugnatura. Però raccoglie tutta quella spiritualità e introspezione psicologica che è solo il Seicento, e con la vicinanza e la lezione di Caravaggio i pittori a lui vicino riescono a in qualche modo farne tesoro. Facendo un balzo indietro vediamo anche qualche altro episodio che è stato raffigurato della vita di, e quindi Davide e Jonathan, che Cima da Conegliano, un altro pittore veneto, descrive, sembra un passeggio con la testa di Golia, così un po'... Vedete come molto arcadica e lieve, no? È lieve, sembra la borsetta dell'ultima moda. Mentre, ritornando nel Seicento, cogliamo questo aspetto più teatrale, no? Quando vi dicevo che Guercino sembra aver guardato, no? Quando l'ira di Saul, che attacca Davide, prende la lancia e quasi lo uccide, mentre l'altro scappa, vedete questa come sia plausibilmente una azione teatrale, no? Sembra quasi uno scenario di un dramma che, anzi, di una tragedia che si sta per rappresentare in uno spazio. Mentre nello stesso periodo, in un'altra latitudine, Rembrandt percorre un'altra strada che è molto più intimistica. Guardate, sempre con questa tavolozza di colori bruni, dorati, come riesce a raccontare la riconciliazione di Davide a Salonne, in un abbraccio che a me ricorda anche il Padre Misericordioso, no? E forse anche lui stesso voleva ricordare quella stessa. E questo si trova all'Ermitage, altra scena che difficilmente si trova, ma che non troviamo, che non possiamo individuare in uno spazio sacro. Sono dipinti che nelle case domestiche venivano commissionati anche alludendo alla virtù della moglie e alla virtù del marito, quindi facendo un riferimento alle doti, alle qualità nuziali. Abigail presenta i suoi doni a Davide proprio per evitare che venisse il suo popolo, no, sterminato. Da lì a poco il marito morirà e Davide si assume il compito di l'impegno di sposarla, no? Quindi questa è una delle mogli, e questo è un dipinto settecentesco che evoca un po' tutta questa questo filone di committenza, insomma, più privato. Altro tema privato, e che non troviamo certo per questioni di pruderia è quello di Bezzabea, no? Bezzabea prevalentemente raffigurata dove? In bagno, no? Al bagno. Quindi seminuda, mentre Davide la osserva, qui è quasi, sì, però vedete come il gusto fiammingo va a descrivere il cagnolino, il vaso in primissimo piano. Come siamo con i tempi? Sì? Ah, ok. Bene, sì. E poi descrive, sta uscendo dall'alcova per lavarsi, no? Per lavarsi, non in una vasca, cosa che invece vedremo magari in qualche altro dipinto. E questa Artemisia Gentileschi, che ve l'ho nominata da poco, racconta con questo gusto pienamente seicentesco romano, anche nei giardini che potrebbero essere di Villa Panfili o di altri, la toilette veniva fatta da Bezzabea, ma sempre nel vicino poggiolo del palazzo imperiale qualcuno sta osservando e sta pensando di approfittarne. Ecco qui che un messaggero si inchina, lei non ha alcun pudore di mostrarsi così come Dio l'ha fatta, le domestiche la stanno detergendo, nel palazzo Davide lo vediamo, sta seguendo curioso la missione del suo ambasciatore, mentre sullo sfondo questo bellissimo paesaggio con quell'attenzione binocolare che è tipica della pittura fiammingo e olandese, no? Dove ogni dettaglio, ma anche ogni dato paesaggistico ha un suo peso, un suo valore, anche quando gli stessi pittori arrivano in Italia e scoprono le rovine antiche e le riportano in patria. Ecco, Bezzabea qui è molto introspettiva, ha ricevuto la lettera, guardate, ha la lettera in mano, e però quell'espressione è come dire, ma dovrò cedere, quale sarà il mio destino, sono una donna sposata, soccomberà mio marito? Domande che si pone anche la donna Bezzabea di Rembrandt, sempre in un clima più, anche questo, insomma, più oscuro, no? Proprio per sottolineare, evidenziare ditemi un termine per descrivere questo stato emozionale. L'angoscia? No, forse angoscia, no. Preoccupazione? Dilemma? È un dilemma. Mentre in altro pittore, vedete come vi sto mostrando dei dipinti soprattutto di area nord-europea, nordica. È un tema effettivamente che si trova in modo specifico nella produzione di quei paesi protestanti dove all'interno degli spazi domestici, insomma, ma anche pubblicamente potevano raccontare storie di questo tipo, ma forse anche riconducendosi a una esemplarità di modelli che forse da noi già stavano scomparendo. Qui Re Davide consegna la lettera a Uria. Insomma, pieno e consapevole del suo ruolo, Davide, però anche con uno sguardo furbetto, vedete, insomma, sa già perché sta mandando da lontano, insomma, al fronte Uria, mentre qui vediamo sempre la stessa scena, però vediamo come Uria si sia girato alle spalle a David, che più di tanto non è preoccupato, però ha uno sguardo anch'esso perso nel vuoto, non sta seguendo direttamente la figura del marito di Bezzabea che sta lasciando, che sta venendo verso di noi. Anche questo Rembrandt non lo studia a caso, forse Nathan sta seguendo tutto, o sta osservando anche lui, con preoccupazione. Però è questo atteggiamento di obbedienza e mestizia di Uria che diciamo incombe su tutto il dipinto, sempre da queste atmosfere piuttosto cupe. E qui invece, per rimanere in Rembrandt e anche ritornando indietro nella storia di Davide, vedremo adesso due esempi di Saul che ascolta la musica di David e che sembra addirittura commuoversi alla musica stessa, no? In questo più evidente, in questo invece sembra un po' più distaccato. Questo è un dipinto molto più piccolo, dove magari meno fortunato di questo, forse, perché... E invece un dipinto ottocentesco, sì, ottocentesco, viene dato fine del Settecento, però probabilmente inizi dell'Otto, con già questo sapore neoclassico di Angelica Kaufmann, che è una pittrice che lavora molto a Roma, che della cerchia di Winckelmann, insomma questo revival del mondo antico. Qui vediamo proprio in una posa quasi da filosofo greco, no? Nathan, con i tratti che sono proprio quelli del filosofo moralista, no? Quello che sta dicendo e sta accusando, sta rimproverando Davide. Questo è un dipinto che mi aiuta a farvi un ultimo esercizio, però più leggero, per andare sui capolavori noti, su quelli che sono due esempi che possiamo dire emblematici della produzione artistica di 5 e 600. Insomma, sono 100 anni di differenza pressoché. A sinistra Michelangelo, a destra Bernini, Gian Lorenzo Bernini. Uno, Michelangelo, si trova a riplasmare un riscolpire, perché plasmare implica un lavoro più malleabile, riscolpire un abbozzo che era stato fatto da altri a cui era stato chiesto la figura di Davide per il Duomo di Firenze e che non ci riescono, insomma, lasciano là, e che Michelangelo riprende perché gli viene chiesto e che compie, insomma, compiendo questo grande, grande capolavoro che racconta il momento prima dell'azione, ok? Momento prima dell'azione, quindi in un momento in cui trepidante, forse, sicuro, mostra sicurezza, perché la posa a chiasmo, lo sguardo così diretto in una certa direzione, l'anatomia classica, insomma, aiuta a definire una plasticità statica, e dall'altra parte invece abbiamo Gian Lorenzo Bernini che nel descrivere anche se stesso nel volto, secondo un suo biografo, all'età di 25 anni, mette il giovine David in azione. Anzi, stiamo già sentendo tutta la tensione del corpo, la tensione muscolare, vediamo che cosa ha abbandonato a terra, la vedremo tra poco, insomma, nei dettagli. Comunque, quello che mi premeva così subito imprimervi nella vostra vista, nel vostro sguardo, erano questi due esempi in marmo, no? Quindi tridimensionali. Inizio 500, viene poi scartato per il Duomo e viene scelto per la Nuova Repubblica da Soderini a Firenze, perché rappresenta proprio l'ideale di Firenze, mentre l'altro viene scelto da Scipione Borghese, cardinale Scipione Borghese, nipote di Paolo V, per la sua collezione, la sua villa Borghese, dove insieme ad altre sculture, ma soprattutto anche ad altri dipinti, dove Caravaggio stesso aveva dipinto lo stesso personaggio, ritroviamo appunto il nostro eroe.
Un serpente è quello del corso?
Il leone.
Ah,
è il serpente.
No, adesso vedremo. La fionda tiene in mano il Davide di Michelangelo, ricciuto, con questo sguardo non così sereno, no? Un po' preoccupato, un po' corrucciato. Insomma, aveva un colosso davanti, rappresentava anche l'esercito, forse, questo Golia. E dall'altro vedete come lo scultore che, pur restaurando l'arte antica, riesce a interpretare tutta la forza di un gesto che doveva compiere il David, no? Capelli scompigliati, sguardo profondo, le tempie appunto ben, corrugate, il labbro morso. Andiamo al nostro David. Guardate come la tensione invece si può notare nella mano che trattiene la pietra, è così perché trattiene la pietra, di solito non si evince, ma trattiene la pietra, e guardate le vene gonfie come stanno pulsando sul suo marmo, lo vedete meglio qua. E lui. Ecco, no, non è la piede, è praticamente la lorica, cioè la corazza con le frange che si sono adagiate Altri dettagli, guardate il piede com'è appena appoggiato, non è un marmo perfetto, perché presenta delle, però è stato scelto. Là, questa praticamente la bisaccina, e guardate la corda, qui c'è già il sasso, anche qui non si parla di fionda, ma di fombolino. E questo è dunque, questo è Donatello. Questo è Donatello che, insomma, questo tema del David. Se voi sentite il nome David, andate a Firenze, molti ce l'hanno ancora. David Sassoli, ne conosco tanti altri, David, non si chiamano Davide, David, perché David è proprio evidentemente nella cultura fiorentina. E il Donatello, appunto, qui si oscilla metà, forse nella maturità, tra gli anni 40, tra gli anni della sua vecchiaia, questa fusione per Palazzo Medici. Cioè i Medici, Cosimo probabilmente lo pensa per il cortile del suo palazzo, e la stessa immagine, cioè la figura di Davide, veniva a rappresentarsi nel Palazzo della Signoria e nel Palazzo dei Medici. Quindi questo univa fortemente il potere della stessa famiglia. E quando ci fu la rivolta nel 1494, proprio il popolo andò a togliere questo David efebico di Donatello, che è un po' Mercurio, quindi un po' delle virtù che appartengono a, appunto alla divinità, il commercio, no, l'imprenditoria, il messaggero, venditore, ma anche con Davide, con tutto quello che sappiamo, che abbiamo detto. E la testa, ecco, vedete il dettaglio, tiene in quella mano che apparentemente appoggia il fianco in una posa un po' leziosa, tiene il sasso, dall'altra parte la spada, i due simboli con cui ha battuto il gigante, e poco dopo a Verrocchio era stato chiesto, sempre dai Medici, forse da Lorenzo il Magnifico, da Giuliano, la figura sempre di David per Palazzo Vecchio. E qui vedete anche un'altra versione, sempre in bronzo, quindi con un materiale prezioso all'antica. Il bronzo era stato usato dai greci, insomma i romani copiavano da esemplari originali in bronzo, non da altre, in pietra o in marmo. E guardate, sì, la raffinatezza e l'abilità orafa di Verrocchio la si nota tutta, però c'è questo, anche qui forse si coglie forse quella parte più, come dire, frizzante, più di innocenza da parte del giovinetto, no? Il giovinetto, è proprio un giovinetto, no? Che rischia. E andiamo con un altro grande e poi chiudiamo. Allora, questo è un dipinto che conoscete perché riprodotto, controverso per alcuni, potrebbe non essere autografo, ancora si discute, però molti lo danno per Caravaggio. Si trova a Madrid, in Spagna, ci fu andato quasi subito, perché fu fatto probabilmente per un cardinale spagnolo. Adesso non mi ricordo il nome, portate pazienza, non me lo ricordo. E comunque qui già è un momento in cui Davide ha battuto e sta allacciando, non si capisce cosa bene stia facendo, però la testa sembra già staccata, perché se notate il polso del gigante che è steso, prono, è ben chiuso, e la violenza che invece non coglieremmo in questo dipinto, come invece nelle altre versioni che tra poco vi mostrerò, parla invece già di, come dire, di una identificazione, autoidentificazione sul peccatore Golia, no? Quindi vedete che l'autoritratto già in questa prima versione di Caravaggio si evidenzia. Questo è il secondo che Caravaggio avrebbe dipinto nel 1607, che si trova a Vienna, cioè qui è interessante notare come viene esibito questo trofeo, no? Viene trattenuto un po' come fosse un Perseo. Anche qui c'è una memoria all'antica che ovviamente, con tutto quello che potevano vedere gli artisti, pur essendo lui un rivoluzionario dal punto di vista figurativo e ideativo, così vuole rappresentare. Però c'è un gesto che ci dice che c'è ancora, adesso vengono sempre meno le parole, perdonatemi, dovrei bere, c'è questa aria di sfida nel tenere, nel brandire quella spalla dietro alla spalla, no? La spalla dietro la spalla, spada dietro la spalla. È come dire: sono vittorioso, ho vinto, no? Vedete l'orgoglio che pervade il dipinto, anche se non vediamo direttamente il volto di Davide, no? Perché guarda verso un'altra direzione. Però c'è questo, come dire, questo coraggio che nel secondo, nel terzo dipinto della Galleria Borghese, quello che si trovava vicino alla scultura di Gian Lorenzo Bernini, mostra invece con una spada abbassata, quindi già un gesto, un atto che nel comportamento dei cavalieri, dei duelli, insomma, tenere abbassata la spalla significa riconoscere o la sconfitta o comunque non essere più pericoloso, no? E guardate, la testa di Davide è abbassata, in segno come questo esibisce ugualmente con la sinistra come trofeo la testa di Golia, che anche questa volta però è un autoritratto. È un autoritratto, e per l'altezza, per la datazione in cui è stato realizzato, 1609-1610, ci dice che, anche le fonti ne parlano, Caravaggio si trovava a Napoli, aveva questa, come dire, condanna, se rientrava a Roma, chiedeva la grazia. Questo dipinto sarebbe stato mandato proprio a Scipione Borghese, al cardinale suo protettore, perché concedesse, o lui si facesse mediatore presso Paolo V e chiedesse la grazia. E questo è proprio il simbolo di di un'interpretazione della storia di Davide che in qualche modo è anche pentimento già in un atto che è quello che invece lo ha reso re, no? Quello che lo ha reso sovrano e popolare presso il suo popolo. Che sia un autoritratto, qui ve lo mostro. Chiudo con questa immagine, che è un'immagine del 2017 che abbiamo esposto al Museo Diocesano, un disegno di Simone Rea che mostra il piccolo Davide con la testa rivolta verso l'alto, con alcune pietre in basso, con un gigante Golia che lo guarda e che sembra non curarsene, la lancia stessa con quella inclinazione ci rimanda in basso, ma nello stesso tempo noi possiamo già capire quale sarà il fine ultimo, la fine di questo episodio, perché vediamo immediatamente la lancia puntata a terra, l'altezza, l'elevazione e lo sguardo verso il cielo di Davide, e dietro quella montagna che lo aiuta a crescere fino ad abbattere quello che è il grande gigante Golia. Ho finito.
Non aggiungo commenti, ma solo ringraziamenti, perché un'ora e mezza è passata proprio molto velocemente.
Anche per me,
E al termine di una giornata impegnativa, quindi non così con la freschezza del mattino. L'aria fresca c'era ancora, però insomma. E voi forse l'avete intuito che noi chiamiamo i relatori anche in funzione pubblicitaria. Mi ero dimenticato di dire all'inizio che Andrea Nanti insegna anche all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, dove da, cosa, 2 anni? Questo è il terzo, secondo, mi confondo.
È biennio. Terza volta forse.
Ecco. C'è anche un percorso artistico per chi lo desiderasse.
No, 2 anni quello. Sì.
Sia è un percorso, come si può dire, per una laurea magistrale, ma anche solo un percorso senza, di approfondimento, più meno impegnativo dal punto di vista accademico. Quindi se volete raccogliere informazioni, siamo andati dalla Facoltà Teologica, la Scuola di Formazione Teologica, la Scuola per la Formazione per l'Impegno Sociale e Politico, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e, insomma, sfruttiamo bene i nostri docenti.
Grazie a voi. Devo fare il PDF, però posso rispondere alle domande se c'è tempo, non so. Andiamo.
Minuti.
Una breve volevo dire. Allora, io ho notato una cosa, no? Non sono un'esperta d'arte, ma ho notato una cosa, che la sensibilità e la tecnica di ciascun artista ha dato una connotazione di tipo diverso. C'è una progressione storica, perché ho notato che dalle miniature fino ai quadri, cioè andando avanti nel tempo, c'è come una, non saprei come dire, una profondità. Io ho notato una profondità in alcuni quadri, soprattutto il Caravaggio, alcuni autori sono riusciti a dare quello che lei ha chiamato quasi il dramma, cioè teatrale, la teatralità, ecco. È vera questa impressione? O se me può magari esemplificare, sì. Grazie.
Rispondo subito, perché questa potrebbe essere anche l'unica domanda. Allora, direi che la cosa è molto complessa, nel senso che non possiamo dire che una miniatura che si trova alla Biblioteca di Parigi sia meno, certo non c'è il dramma, perché ogni prodotto artistico risente di una committenza, di un periodo storico, cioè va presa e esaminata nel suo contesto più generale. È evidente che se andiamo a vedere la figura e la storia personale di Caravaggio, lo possiamo intendere come colui che arriva nel 600, c'è stato il Rinascimento prima del periodo barocco, insomma, per intenderlo così. Proprio con un certo rifiuto magari o una certa insofferenza nei confronti dei canoni così strettamente stabiliti nel 4 e nel 500 ripetuti, e contro ogni forma manierata, cioè ripetuta sui grandi che sono Raffaello, Michelangelo, insomma, questi cerca di rompere, di inventare delle soluzioni più personali. È come dire, tutte quelle mostre che si fanno su Van Gogh, Monet, perché mi piacciono, sono quelle che forse hanno capito meglio com'è la natura. No, loro hanno scelto di raccontarla in quel modo, di uscire, di vederla, e magari la possiamo sentire più vicina perché cronologicamente è proprio non lontana da noi, non lo so, oppure non raccontano cose, non so, storie così importanti e vanno in quello che anche noi vediamo, no? Apprezziamo le foglie che diventano gialle o il campo di grano, più poetici, ecco. Il livello emozionale, quello, sono conquiste anche dei tempi in cui ci troviamo, cioè Caravaggio non sarebbe potuto essere Caravaggio se nasceva 200 anni prima, poteva essere geniale, ma doveva sottostare a una committenza che gli chiedeva, lui ha visto rifiutato un dipinto, insomma, per una chiesa, insomma, molte altre opere, insomma, sono state scartate. Quindi uno che anche come vita personale, insomma, è uno che, insomma, ne ha fatte di cose, per cui è uno che ha rotto, però ha subito anche le proprie conseguenze. 200 anni prima forse sarebbe stato meno di rottura, perché avrebbe seguito, perché questo era un po' il clima culturale. Non so se ho reso, però magari se si segue il corso di arte cristiana 1 o 2... La prossima, allora, mostra dei colori del sacro sarà sulla casa, però purtroppo non sarà a gennaio, perché ogni 2 anni, perché abbiamo la mostra sulla scultura in terracotta del Rinascimento, abbiamo restaurato delle sculture in terracotta delle nostre chiese e ne portiamo delle altre, da altre chiese della nostra diocesi, ma anche probabilmente, spero, altre opere del Louvre, del Bargello, e quindi sarà questo un bel momento da condividere. Quindi anche lì la mostra che si intitolerà A nostra immagine, scultura in terracotta del Rinascimento a Padova, da Donatello a Riccio, parlerà di, come dire, di un momento artistico fiorente a Padova, di come la lezione di questo grande artista Donatello abbia, come dire, segnato l'arte anche per le nostre chiese e come hanno cercato di raccontare l'immagine sacra, intendendo la Madonna con il bambino, il compianto su Cristo morto. L'abbiamo voluta chiamare A nostra immagine un po' citando Genesi, perché l'artista plasma con l'argilla come Dio ha plasmato l'uomo, e quindi questo è un riferimento che ci piaceva tantissimo per la scultura in terracotta.
Grazie. Ricordo per chi lo desidera che la messa è alle 18:30 in chiesa.